Benessere organizzativo, un tema particolarmente rilevante per certi versi cruciali per le organizzazioni. Non mancano gli studi che ne sottolineano l'importanza per la fidelizzazione degli operatori, per le cure erogate e non solo, anche per gli esiti delle stesse. Ne parliamo con Alessandro Sili, direttore delle professioni sanitarie del Policlinico Tor Vergata di Roma e autore, insieme a Jacopo Fiorini, del testo Gli infermieri nei luoghi di cura, il nuovo paradigma del benessere organizzativo. Partirei da una domanda per entrare nel merito, dottor Sili. Cos'è per voi il benessere organizzativo?
Buongiorno a tutti. Allora, benessere organizzativo è un argomento a me molto caro. Sono diversi anni che mi occupo insieme ad alcuni collaboratori di benessere organizzativo e in merito a questa tematica abbiamo fatto tanta ricerca e pubblicato diverse cose su riviste nazionali ed internazionali. Il benessere organizzativo per noi è un po' qualcosa di diverso, no? Rispetto al benessere organizzativo così inteso nella pubblica amministrazione. Perché? Perché noi abbiamo a che fare con la salute dei cittadini, viviamo in contesti lavorativi particolari e quindi possiamo dire che per gli infermieri il benessere organizzativo viene in qualche modo declinato in 5 principali fattori. Benessere organizzativo significa essere ben integrati all'interno dei luoghi di lavoro insieme ai colleghi che condividono un percorso di cura, che condividono un progetto di cura e che lavorano insieme per il benessere di qualcun altro. Benessere organizzativo significa valorizzare le competenze mie e dei propri collaboratori, mie e dei miei colleghi. Perché? Perché solo attraverso la valorizzazione delle competenze io posso in qualche modo dare il meglio di me e posso in qualche modo veder riconosciuto il mio impegno, no? Ovvero tutto quello che c'è stato per arrivare ad avere quelle determinate competenze. Benessere significa avere la possibilità di crescere culturalmente all'interno di quella organizzazione e significa nel contempo avere un grande senso di appartenenza per quell'organizzazione, ma io aggiungerei appartenenza a quell'ambito professionale. Perché solo nel momento in cui mi sento appartenere a quell'ambito professionale, a quella professione, potrò in qualche modo perseguire al meglio la mia mission professionale. Tutto questo, tutte queste variabili insieme delineano il benessere organizzativo per i professionisti della salute.
Quali sono i principali ostacoli al benessere nelle organizzazioni e come possono essere superati?
Allora, ovviamente nel momento in cui uno o alcuni di questi fattori che ho appena enunciato vengono meno all'interno delle organizzazioni, ecco qua che diciamo così, il benessere organizzativo, il benessere lavorativo viene in qualche modo ostacolato, no? Perché? Perché è ovvio che se io non do la possibilità al collaboratore o al collega di essere valorizzato nelle proprie competenze, se non do la possibilità ai colleghi di crescere culturalmente, se non adotto modelli organizzativi che mi permettono di far esprimere al meglio la convivialità lavorativa all'interno dei luoghi di cura, ecco qua che iniziano ad emergere dei fattori ostacolanti, no? Quindi ovviamente la palla in questo senso passa a quelli che sono i colleghi che si occupano di organizzazione, che si occupano di management, che invece devono in qualche modo, nonostante le mille difficoltà che ogni giorno ci sono, nonostante le mille problematiche che noi tutti conosciamo, però ecco, far sì che i colleghi in qualche modo si sentino valorizzati e considerati all'interno dei contesti di lavoro, questo sicuramente è uno dei fattori fondamentali.
Come può essere promossa una cultura organizzativa che favorisca salute mentale, fisica, clima aziendale, work-life balance, componenti essenziali del benessere organizzativo stesso?
Allora, sì, è una delle partite più difficili, no, che possiamo giocare, perché ovviamente vivere in contesti in cui già si sta bene si gioca la partita in maniera molto agevolata, no? Quindi io penso che soprattutto in questo momento storico in cui la professione si sta rimettendo in gioco, in cui la professione sta in qualche modo delineando, no, anche quello che è un percorso futuro, quello che sarà in qualche modo il futuro professionale, ecco qui che entrano in gioco fattori fondamentali che devono essere presi in carico da parte degli organizzatori. Io in questo caso mi riferirei ad una parola magica, ovvero far sentire il lavoratore considerato, perché secondo me nella parola considerato ci facciamo entrare tutto. Io mi sento considerato quando le mie competenze sono valorizzate, mi sento considerato quando posso dire la mia sui processi organizzativi assistenziali, mi sento in qualche modo considerato quando appartengo e mi sento appartenere a quell'ambito professionale. Quindi ecco, io direi che la parola magica potrebbe essere proprio considerare.
Qual è il ruolo della leadership nella facilitazione di un clima aziendale positivo?
Allora, la leadership gioca uno dei fattori principali, se non il fattore essenziale. Sappiamo perfettamente che tantissimi studi hanno dimostrato il valore cruciale che lo stile di leadership ha all'interno delle organizzazioni. E per stile di leadership intendo la leadership a tutti i livelli. Può essere una leadership clinica, può essere una leadership organizzativa, può essere una leadership manageriale, ovvero quelle persone che in qualche modo sono e vengono riconosciuti leader all'interno delle organizzazioni svolgono un ruolo fondamentale. Pensiamo a chi svolge il ruolo e le funzioni di coordinamento all'interno dei contesti di cura, no? Un leader autentico, un leader etico, un leader riconosciuto tale dai propri collaboratori è colui che sicuramente è in grado di promuovere, di determinare, ma soprattutto di mantenere un buon clima lavorativo. E anche se eventualmente le cose non dovessero andare per la meglio a livello così, a livello più generale, a livello aziendale, avere leader all'interno delle unità operative sicuramente fa la differenza.
Quali sono le ricadute del malessere organizzativo sui professionisti e sugli esiti di cura?
Le ricadute sono molte, diciamo che la principale ricaduta è sicuramente sullo stato psicofisico del collaboratore, sullo stato psicofisico del lavoratore, no? Perché star male all'interno del proprio contesto di lavoro significa andare in maniera disinteressata al lavoro, significa essere svogliati, significa non aver voglia di rimettersi in gioco ogni volta, significa non aver voglia di collaborare con i propri colleghi, significa prendere in qualche modo in maniera superficiale quello che viene fatto e le cose che vengono svolte all'interno del proprio contesto di lavoro. Addirittura ci sono studi che dimostrano quanto il malessere organizzativo possa essere un fattore determinante, addirittura gli abbandoni della professione. No? Noi sappiamo che l'abbandono della professione è uno dei fattori più caldi che sta interessando anche in questi ultimi anni la nostra professione. Beh, tra le diverse cause, il malessere organizzativo gioca un ruolo determinante.
Quali sono le iniziative di successo per il benessere organizzativo?
Allora, iniziative ce ne sono molte. Ripeto quello che già ho detto prima. far sentire il dipendente considerato significa fare tanto, significa promuovere il suo engagement, significa aumentare il commitment, significa far appartenere quel collega a quella organizzazione. Devo dire che una delle cose fondamentali che possono essere messe in campo e sulle quali possiamo agire è sicuramente la formazione. La formazione non intesa come sicuramente anche come acquisizione di abilità tecniche, ma la formazione io in questo caso la intendo più sui valori che le organizzazioni portano avanti, sui valori etici e deontologici che le direzioni delle professioni sanitarie decidono di in qualche modo sposare e portare avanti all'interno dei propri contesti di lavoro. Mi riferisco ad esempio al buon Mitzenberg, no? Mitzenberg, come sapete, è il massimo studioso delle organizzazioni e sostiene che per disseminare la buona pratica organizzativa in tutti i contesti di lavoro bisogna seminare, no, diverse cellule affinché loro stesse possano contaminare gli altri colleghi. E penso che questo possa essere fatto solo attraverso la formazione capillare, che a sua volta diviene formazione in qualche modo delegata e demandata all'interno dei vari contesti di cura.
Un'ultima domanda, dottor Sili. Le tecnologie emergenti come influenzano o possono farlo il benessere organizzativo?
Allora, possono influenzare in maniera positiva o negativa come tutte le cose, ovvero se le tecnologie emergenti vengono ben veicolate all'interno dei contesti di lavoro, all'interno dei contesti di cura, attraverso l'informazione, attraverso la formazione, attraverso in qualche modo l'engagement, no, che viene sviluppato tra i collaboratori, allora sicuramente possono essere un buon terreno fertile per promuovere e per aumentare il benessere lavorativo, il benessere organizzativo. Certo è che se le tecnologie non vengono in qualche modo supportate da un percorso di introduzione all'interno delle organizzazioni, ecco qua che invece possono, no, possono essere ostacolanti, no, il lavoro. Perché? Perché se non conosco quella tecnologia, se non so come utilizzarla, è ovvio che non la vivo come risorsa, ma la vivo come ostacolo. E allora ecco qua che posso in qualche modo andare incontro a momenti di frustrazione e momenti in cui il personale non si sente adeguatamente supportato e valorizzato in questo.